Eccoci ancora con voi, amici di Radio Incontri.
Le trasmissioni di Radio Divagazioni continuano in compagnia di Vito Amedeo Cozzilepri e Jacopo Maccioni.
Stasera sentiremo la singolare proposta di rendere obbligatorio il teatro.
Poi uno scritto sui pensieri del toro, che crede di avere un momento di gloria quando sta per entrare nell'arena. Chi lo legge è stato spettatore di una corrida durante la quale si fece scoprire tifoso del toro nel momento in cui incorna un picador. Quest'ultimo si salvò, ma lui rischiò il linciaggio. Segue il brano di un'attrice del piccolo, un viaggio interiore dove l'autrice sente l'esigenza di raccontarsi e di raccontare.
Quindi si prosegue con un confronto tra sedotti e sedotti e con una riflessione poetica dove domina mare e sensualismo.
Si conclude con un'ode festosa e brillante dedicata alla bistecca chianina.
Buon divertimento!
Di Carl Valentin, Il teatro dell'obbligo. Legge Tommaso Banchelli.
Come mai i teatri sono vuoti? Solo perché il pubblico non ci va. La colpa è tutta dello Stato. Perché non si istituisce il teatro dell'obbligo? Se ognuno sarà costretto ad andare a teatro, le cose cambieranno immediatamente. Perché pensate abbiano creato la scuola dell'obbligo? Nessuno andrebbe a scuola se non fosse costretto ad andarci. Per il teatro, anche se non è facile, forse si potrebbe, senza troppe difficoltà, fare lo stesso. Con la buona volontà e il senso del dovere si ottiene tutto. Non è forse vero che anche il teatro è una scuola? Punto interrogativo. Si potrebbe istituire il teatro dell'obbligo, già a cominciare dai bambini. Logicamente il repertorio di un teatro per bambini sarebbe costituito esclusivamente da favole come Hansel e Gretel o Il Lupo e le Sette Biancanevi. 100 scuole in ogni grande città, 1000 ragazzi in ogni scuola, fa totale 100.000 ragazzi. Pensate per quanti attori si creerebbero così delle occasioni di lavoro. Decretato a livello regionale, il teatro dell'obbligo sarebbe un motivo di incremento per l'intera vita economica. Non è certo la stessa cosa da dire? Ci vado stasera a teatro? Oppure oggi devo andare a teatro? Con l'obbligo, ogni singolo cittadino rinuncia spontaneamente a tutti gli altri stupidi divertimenti serali, come i birilli, i tarocchi, le discussioni di politica in birreria, gli appuntamenti, per non parlare di certi banali giochi di società tipo «Attenti all'uomo nero», «Sarto, prestami tua moglie», che servono solo a perdere tempo. Il cittadino sa che andare a teatro è un suo dovere. Non è più necessario che scelga lo spettacolo tale o tal'altro. Non ha più dubbi. Ci vado o non ci vado stasera a vedermi Tristano e Isotta? No, ci deve andare per forza, perché è un suo dovere. È costretto ad andare a teatro 365 volte l'anno, che il teatro gli faccia schifo o no. Anche uno scolaro fa schifo andare a scuola, ma ci va volentieri perché è un suo dovere. È un obbligo.
Il toro di Marisa Chianura, legge Azelio Cantini. Sono un toro spagnolo, nato a Barcellona, dove ho sempre vissuto e i miei padroni, pur non avendomi dato un nome, cosa che io avrei tanto voluto, mi hanno ricoperto sempre di attenzioni e hanno sempre parlato di un giorno in cui sarei andato nell'arena da protagonista e tutti mi avrebbero applaudito. Oggi, questo giorno, a lungo atteso e sognato per tanto tempo, è arrivato. Sono molto emozionato, il mio ego è alle stelle. Ma perché mi hanno portato in una stanza buia? Non vedo nulla, ho paura. Perché mi hanno lasciato solo? Ecco, arriva qualcuno. No, sono in due. Ma cosa hanno in mano? Sembrano dei sacchi. Ma a che serviranno? Perché mi percuotono? Forse sono pieni di sabbia e stanno controllando la mia forza ed io sto dimostrando di averne tanta. Saranno contenti di me. Adesso cosa mi danno da bere? Non ho sete e questa bevanda ha un sapore cattivo. Se bevo forse andranno via. No, no, me ne danno ancora e io mi sento tanto debole. Vorrei urlare, ma non ne ho la forza. Mi mettono un liquido sulle gambe. Fra loro hanno detto che si chiama trementina e che mi impedisce di stare fermo. La vista mi si è annebbiata, colpa della vasellina che mi hanno instillato negli occhi, e respiro a fatica per le stoppie che mi otturano le narici. Pietà, pietà, vi prego, basta! Forse hanno sentito la mia implorazione e hanno aperto la porta. Finalmente riesco a vedere un po' di luce. Esco di corsa e mi trovo nell'arena. Le scalinate sono piene di folla plaudente. Ma non mi interessa più, sto male, vorrei tornare nel mio recinto. Ma mi si avvicinano i bandilleros con dei mantelli scarlatti che me lo impediscono. Cerco di allontanarli, ma in loro aiuto arrivano i picadores su dei ronzini bendati che mi colpiscono con delle lunghe lance, le picas. Ma ancora non è finita. Tornano i banderilleros e mi infilano nel collo delle aste di legno ricoperte di carta dai colori sgaggianti. Non posso più muovere la testa. Cerco di scrollare le aste, ma le estremità sono di acciaio ed essendo penetrate in profondità mi causano un fortissimo dolore. Sento un grandissimo applauso e penso che sia per me. Ma mi sbaglio, è un torero che mi si avvicina. Forse mi vuole porgere il suo aiuto e per questo la folla lo ha applaudito. Lo guardo, ma non capisco cosa fa. Mi agita un'asta coperta con un drappo rosso e all'improvviso, con mossa repentina, mi trafigge con lo stocco. Ah, sono a terra, sto morendo. Era questo il mio giorno di gloria? Tutti battono le mani e si alzano in piedi, inneggiando al torero, mentre lui tronfio fa il giro dell'arena inviando baci. Ah, cerco almeno un solo sguardo di pietà per me, inutilmente. È finita. E io, toro senza nome, guardo il cielo azzurro. Espiro.
Me, secondo me, testo di Chiara Presentini. Legge Chiara Presentini. Corro. E mentre fisso il rosa delle mie scarpette da running che si alternano ritmicamente sul selciato, nemmeno mi accorgo dove mi porta il percorso che faccio, né dell'omino che taglia l'erba della greppa alla mia destra. È che inizio a incontrare tra i sassolini i filini verdi spargigliati e un odore di falciatura. È allora che, alzando lo sguardo, ritorno conscia del presente e, come di colpo, odo il rumore non poco assordante del tagliaerba. Buongiorno! Lo dico al tizio semplicemente alzando la mano in segno di saluto. Torno presto al mio viaggio interno. Quando è così, la mia corsetta di 40 minuti, fatta 3 volte a settimana, su e giù per le salite più impervie, seguite dalle discese diametralmente più ripide, è uno spasso. Niente fatica, zero sforzo. Solo il sudare mi avverte che, effettivamente, l'allenamento è stato eseguito e sono stati i miei piedini dentro le scarpette rosa a muoversi. Ma dove sono stata? Fisicamente ho fatto il solito giro della Madonna del Bagno, quello che faccio sempre, identico da 2 o 3 anni a questa parte. Esco dall'uscio di casa e su per la vetta della collina e poi giù per il pendio, ancora su verso Torretta e giù, ridiscendo, facendo dietro front per poi arrivare all'ultima salitona, quella che mi riporta sudatissima all'uscio di casa. Mentalmente ho viaggiato in altri luoghi, luoghi dentro la mia coscienza e che sono di una vastità superiore alla natura che incontro, fatta di colline verdi intorno a me, del panorama sorprendentemente meraviglioso sulla Val di Chiana che si scorge quando si arriva su per Torretta. Mi sono sospinta in alto, molto in alto, fino ad arrivare ad un punto in cui mi posso vedere. L'altezza mi consente di vedermi oggi, ieri, un anno fa, 10 anni fa, me nei più antichi ricordi che ho da bambina. Da lassù mi sento grande, forte, quasi investita dal divino. Mi sembra di poter comprendere tutto, che tutto ha ed ha avuto un senso e che potrei scoppiare di entusiasmo, di energia, come quando l'ingegnere finalmente intuisce l'incastrarsi degli ingranaggi, come quando trovi la chiave che senza fatica apre, come quando percepisci il beneficio del balsamo sulla ferita. Mi domando se quello che mi capita a volte quando corro si tratti di flusso di coscienza, di quella che viene anche detta esperienza ottimale. Boh, non lo so. Secondo la mia teoria, ho raggiunto una crescita e maturità personale. Ecco tutto. Sono diventata grande. Grande veramente per potermi guardare da fuori, per vedere il mio percorso, per scegliere se continuare la strada o cambiarla al primo incrocio. Oggi che ho finalmente ripreso il contatto con me, torno a traboccare di voglia, di entusiasmo, di euforia. Sento l'urgenza di dire quello che ho imparato, quello che ho capito, le scoperte, le coincidenze, le verità. Nel mio mondo parallelo c'è una convinzione che io, Chiara Presentini, sono un'anima semplice, comune, qualunque, scatolina in mezzo a tante scatoline, in cammino in una moltitudine di pellegrini, stellina di un firmamento intero. Non ho niente di speciale, ho avuto una vita normale, una intelligenza normale, normali capacità, normali difficoltà. Non sono un genio, non sono una stupida, mi faccio domande come tutti e non ho una gran cultura. Vivo, come la maggior parte delle anime, facendo del mio meglio, sbagliando a volte, facendo molto bene altre volte. Ho come tutti punti deboli, punti di forza, mi arrabbio e piango, rido e mi diverto, invidio, mi scoraggio, riparto e sono capace di grande generosità. Non sono mai stata bella e come tutti sono alla ricerca della felicità. La convinzione è che io e tutte le anime della terra, con la loro normalità, hanno dentro una loro grande peculiarità, che è forte e potente, è interessante, è di esempio, ci accomuna tutti e ci differenzia. Ognuno di noi potrebbe avere, a una certa età, la possibilità di raccontare cosa ha capito di sé, come ci è arrivato, il percorso. Me, secondo me, è squarciarsi, tirare fuori la propria anima, raccontare la propria verità, aprire la propria scatolina. È così che mi immagino l'umanità, una distesa infinita di scatoline, di cui possiamo vedere la superficie, il colore, la grandezza, la vicinanza ad altre scatoline, il materiale di cui sono fatte. Alcune, pochissime, si aprono o hanno la possibilità di farlo. Altre vorrebbero e non ci riescono. Altre ancora sono inespugnabili. E dentro ogni scatolina si custodisce un'anima, fatta di esperienza del sé, fatta della propria verità. Tante, troppe scatoline rimangono chiuse, preoccupate di quello che si esalerebbe aprendole o poco consapevoli del proprio contenuto. Altre vogliono custodire il proprio interno e mai vorrebbero mostrarlo al mondo. La mia scatolina, invece, è in prepotente fermento, pronta ad aprirsi, vuole farsi conoscere. È convinta che più scatoline si aprono e più potremmo confrontarci, conoscerci, avvicinarci, comprenderci. Avremo così un'occasione unica, quella di lasciare al mondo, a chi fosse interessato, a chi semplicemente curioso, la testimonianza della nostra vita interna, fatta di pensieri, introspezioni, intuizione, tripudio ed esaltazione della normalità e della unicità di ognuno di noi. Sono certa che i miei figli saranno molto interessati. È anche per loro che porto avanti questo lavoro. Conoscere il vissuto e i pensieri sinceri e onesti della propria madre, sono convinta, possa essere un grande privilegio e un grande dono. Augurandomi un futuro con tante scatoline aperte, sogno un archivio ideale dove sono catalogate e schedate tutte le biografie dell'umanità. Tante, tantissime anime che hanno scritto, come ho fatto io, il proprio me secondo me. Patrimonio mondiale dei pensieri che ci sono appartenuti nelle normali esistenze. Miliardi di scatoline a disposizione. Miliardi di vissuti, miliardi di anime.
Sedotte e abbandonate da Le donne sono diverse di Luciano De Crescenzo, legge Teresa d'Ippoliti. Sono più numerosi i sedotti e abbandonati o le sedotte abbandonate? Dipende dall'età. Sotto i 20 sono più numerosi gli abbandonati, dai 40 in su le abbandonate. L'adolescenza per i maschi è un'età davvero ingrata. Mentre le sedicenni sono già donne e pertanto vengono corteggiate da tutti, anche dagli adulti, loro, gli studentelli, non sono ancora né carne né pesce. Hanno i brufoli, scrivono poesie e si soddisfano pensando alle coetanee. Poi, una volta superati gli anta, i ruoli si invertono. Sono le donne ad avere paura della solitudine. Sarà perché la bellezza svanisce prima dai visi femminili che da quelli maschili. Sarà perché gli uomini a volte permutano la loro metà con un modello più giovane. Sarà perché il potere è quasi sempre nelle mani dei maschi. Certo è che è più facile imbattersi in una donna che sta piangendo per amore che non in un uomo che si sta strappando i capelli perché la sua bella lo ha appena lasciato. Ciò nonostante, se andassimo a fare un sondaggio, scopriremo che i sedotti sono molto più numerosi dei seduttori. Ciascuno, infatti, uomo o donna che sia, dichiarerebbe in perfetta buona fede di aver sofferto nella vita molto più di quanto non abbia fatto soffrire. E questo perché si dimenticano le mazzate inferte e si ricordano benissimo quelle ricevute. A conferma di quanto sopra, nel cinema, nel teatro e nella letteratura, le sedotte abbandonate sono sempre state più numerose dei sedotti abbandonati. Il numero delle Madame Butterfly che scrutano l'orizzonte nella vana speranza di vedere apparire un fil di fumo supera di gran lunga quello degli Humbert. Humbert, il protagonista di Lolita, che piange per un amore non ricambiato. Nella mitologia greca, poi, l'essere sedotta e abbandonata è quasi una regola. Le storie differiscono poco una dall'altra. Volendole riassumere, lui la vede, la trova di suo gusto, le promette amore eterno, consuma e se ne va.
Donne appassionate di Cesare Pavese. Legge Livia Angori. Le ragazze al crepuscolo scendono in acqua quando il mare svanisce, disteso. Nel bosco ogni foglia trasale, mentre emergono caute sulla sabbia e si siedono a riva. La schiuma fa i suoi giochi inquieti lungo l'acqua remota. Le ragazze han paura delle alghe sepolte sotto le onde, che afferrano le gambe e le spalle, quanto è nudo del corpo. Rimontano rapide a riva e si chiamano a nome guardandosi intorno. Anche le ombre sul fondo del mare, nel buio, sono enormi e si vedono muovere incerte, come attratte dai corpi che passano. Il bosco è un rifugio tranquillo nel sole calante, più che il greto, ma piace alle scure ragazze star sedute all'aperto nel lenzuolo raccolto. Stanno tutte accosciate, serrando il lenzuolo alle gambe e contemplando il mare disteso come un prato al crepuscolo. Oserebbe qualcuna ora stendersi nuda in un prato? Dal mare balzerebbero le alghe che sfiorano i piedi a ghermire e ravvolgere il corpo tremante. Ci sono occhi nel mare che traspaiono a volte. Quell'ignota straniera che nuotava di notte sola e nuda nel buio quando muta la luna è scomparsa una notte e non torna mai più. Era grande e doveva essere bianca, abbagliante, perché gli occhi dal fondo del mare giungessero a lei.
Di Carlo Lancia, Lode alla Chianina. Legge Azelio Cantini. Oh, bistecchina, bistecchina bella, tu di recondite brame sei la mia speme. Quanto sei dolce, cara e bella, ad ognuno la tua compagnia preme. Oh, dolce e saporita giumenta, sempre tu pascoli beata. Nessun alla tua salute attenta, finché per te la tavola non è acconciata. Van le bistecchine per il vasto colle a ruminar la tenera erbetta, sparse giù per le ripe di bettolle, crescendo sane e senza fretta. E non c'è soave nana o pecorella becca che per tentarmi sensi inversi spoglia, che sempre nel cor ho la mia bistecca e nulla me ne può levar la voglia. Or su, gente, accorrete lesti, cogliete l'attimo di piacere, siate felici e mai mesti, che già scoppiettante è il bracere.